Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci dia il Signore ogni giorno in questo tempo di Pasqua di vivere la gioia della Pasqua, i santi misteri e la fede nella risurrezione di Gesù, come chiediamo nelle orazioni, ci facciano vivere la letizia pasquale.
Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetti dal 7 all'11. È giusto del resto, fratelli, che io provi questi sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo. Voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Parola di Dio.
Ecco, col brano di oggi abbiamo un brano compiuto. Possiamo considerare tutto il brano dopo l'indirizzo, il saluto, a partire dal versetto 3 in modo particolare. Ecco, vi lascio subito la parola.
C'è uno storico sulla città di Filippi. Diciamo che la città storica, la parte storica almeno di Filippi, oggi purtroppo è in rovina. Nell'antichità, nei tempi belli, insomma prosperi, godetti di una notevole prosperità e ricchezza, era posta su di un pendio ai piedi della catena del Pangeo, ad una dozzina di chilometri dal mare. Inoltre dominava su di una pianura ben coltivata e arricchita da miniere d'oro ed argento. Quanto poi al re Filippo II, padre di Alessandro, volle ammettersi questa comprensorio alla regione della Macedonia e le diede il proprio nome, il nome di Filippo. Fino a quel momento si chiamava Cranide a motivo delle sue piccole e numerose sorgenti. Nel 31 a.C. l'imperatore Augusto colmò la città di privilegi e ne fece una colonia romana popolata da numerosi veterani. La città di Filippi inoltre è stata la prima città europea evangelizzata da Paolo, che la raggiunse su diretta sollecitazione dello Spirito. Ricordiamo infatti il sogno avuto da Paolo, in cui un macedone lo invitava in Macedonia. Naturalmente lo Spirito stesso lo guidò verso la Macedonia, situata a nord della Grecia attuale, probabilmente verso l'anno 50. L'inizio fu alquanto felice, ma tutte le fondazioni costarono a Paolo sofferenze, lacrime e sangue, e la fondazione di Filippi non fa eccezione.
Ma mi pare che in questi versetti Paolo voglia evidenziare così proprio il legame profondo che c'è con questi credenti di Filippi, che si è instaurato con questi i credenti di Filippi e di come veramente sì, la comunione che è creata in Cristo Gesù lo coinvolge proprio nel profondo, perché infatti dice: è giusto che io provi questi sentimenti per tutti voi perché vi porto nel cuore. Quindi mi sembra che questi versetti Paolo voglia così far sapere ai fedeli di Filippi quanto è grande il suo affetto per loro. Mi sembrava bello quando al versetto 8 dice: Dio chiama addirittura Dio a testimonianza di questo desiderio. Sì, io lo sento sempre come, l'ho inteso come questo grande affetto, questo grande trasporto che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. Il greco dice nelle viscere proprio di Cristo Gesù. Quindi è proprio in queste viscere di Cristo che Paolo vive questi rapporti nuovi con coloro che sono venuti alla fede.
Dicevamo anche ieri sera che è importante anche il versetto 9, dove dice: prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento. Dicevamo che la carità è l'amore e che questo amore cresca sempre, si arricchisca sempre di più nella conoscenza del Vangelo e nella conoscenza delle cose di Dio e in pieno discernimento, cioè che sempre più si comprendano che cosa è bene e che cosa è male anche nella loro vita. Infatti dice: perciò possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili, quindi anche nella loro condotta, perché fonte dell'amore è Cristo ed è Dio.
Sì, anch'io sono rimasta su questo versetto 9, appunto, anche un po' da ieri sera. E intanto mi sono accorta che inizia con questo: perciò prego, e questo chiedo, questo appunto è oggetto della preghiera. Questo lo sottolineo perché nei primi versetti aveva molto parlato di questa sua preghiera per i filippesi, senza forse specificare troppo l'oggetto, no? Cioè se c'era questa grande gioia, ma anche questa preghiera, questa supplica. E al versetto 9 mi sembra che dica l'oggetto, o almeno uno degli oggetti, però qui è più esplicito, ecco, è appunto che questa carità si arricchisca, no? Cresca in conoscenza e discernimento, lì è un po' difficile comunque, proprio per poter distinguere il meglio. E quindi sì, evidentemente Paolo, che pure ha così a cuore questi filippesi, di cui ha già sperimentato la comunione, anche concreta, ma credo che abbia anche tanti altri aspetti e vari aspetti, diciamo, anche più profondi, l'ha già sperimentata, e adesso chiede che questa carità ancora aumenti, mi sembra per loro stessi, ecco, perché c'è questo grande desiderio di bene per loro, mi sembra che questo ci sia nel fondo, per cui appunto c'è questa preghiera di una che sappiano discernere il meglio, e dopo forse appunto nel corso della lettera lo specificherà sempre di più.
Ma aggiungo, perché non ero riuscita a chiamarlo ieri, una sottolineatura che adesso un po' mi è confermata da questo richiamo della preghiera che ha appena fatto Anita. Cioè intendo dire quante volte, mi sembrano un numero degno di nota, lui sottolinea questo in Cristo Gesù, di Cristo Gesù, e soprattutto questo volevo sottolineare, questo per il giorno di Cristo, che conclude il versetto 10, e dopo ancora per mezzo di Gesù Cristo. Insomma, è un affetto, è un affetto nelle viscere, ma che lui riesce a tenere, come posso dire, saldamente legato alla vita in Cristo che lui vive e testimonia. Infatti, io lo noto soprattutto quando dice un vivo desiderio che nutro per voi nell'amore di Cristo Gesù. Ecco, mi piacerebbe che ogni babbo, ogni mamma potesse dire che ama i suoi figli così. Questa è la prima cosa. Poi sempre su questo per il giorno di Cristo, che è legato a quella carità che deve crescere sempre, ha richiamato molte parole di Gesù quando dice rispetto alle opere buone, rispetto all'elemosina, perché il vostro tesoro sia in cielo, perché i poveri vi aspettano, insomma, tutto sempre finalizzato con l'occhio attento a quel giorno in cui ci sarà questo giudizio di misericordia, ma il giorno che è il giorno di Gesù.
Tanto spesso si dice che questa lettera ai Filippesi è un'effusione del cuore. Secondo io, in questi giorni l'ho letta, l'ho riletta anche per intero, e mi sembra che debba anche rimanere così, cioè non va guastata con delle, secondo me, con delle sublimazioni teologiche di ogni volta che Paolo dice che vuol bene a questi Filippesi. Paolo vuol bene a questi Filippesi, punto. Cioè non è che bisogna dire sì, però gli vuol bene in Cristo, quindi vuol dire che secondo me gli voleva proprio bene, cioè era affezionato a loro, ed è questo secondo me il bello anche di questa lettera. Mi sono sempre chiesta cosa vuol dire, tutte le volte, anche le letture precedenti, al versetto 7, che dice: è giusto del resto che io provi questi sentimenti per tutti voi. A cosa si riferisce questo è giusto? Cos'è che è giusto? Questo termine giustizia applicato appunto a un affetto che lui sta esprimendo. Forse mi ero chiesta che si riferisce, mi sono risposta anche, sono data questa risposta che poteva essere: sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Però non sembra tanto coerente ciò che segue con questa interpretazione. Semplicemente forse è giusto che provi questi sentimenti per tutti voi, semplicemente perché vi porto nel cuore, cioè conformemente al fatto che vi porto nel cuore, non lo so. Mi sono sempre chiesta cosa vuol dire è giusto che io provi questo per tutti voi.
Non voglio depotenziare il valore della lettera, per carità. Dico solo però che è una delle poche lettere indirizzate alle chiese in cui Paolo non si rivolge come apostolo alle chiese, ma come schiavo di Cristo Gesù, come tutti quanti dovrebbero essere schiavi di Cristo Gesù, anche i cristiani che lui ha suscitato a Filippi. E quindi è una lettera di cui, secondo me, occorre valutare primariamente il valore epistolare, cioè non è una lettera normativa, ecco, ma è una lettera che è mossa dal sincero affetto, dall'amore, dall'affezione verso questi filippesi, ecco, che lui ama e che lui continua ad amare, che ricorda, e ai quali si rivolge forse anche per per dare dei suggerimenti, per muovere delle critiche, ecco, ma benevole. Ecco, quindi è come se, diciamo, noi rileggessimo le lettere di Don Giuseppe o di qualcuno, ecco, della comunità o del vescovo, ecco, che si rivolge alla sua chiesa, cioè, quindi secondo me questo è un aspetto della lettera che merita di essere colto, ecco. E poi ci sono degli aspetti, da dove è scritto la lettera? Si dice dalla prigionia di Roma, ma probabilmente c'è qualcuno che pensa anche della prigionia di Efeso, ecco. E questo, cioè, fa capire che Paolo ancora pensa al suo tempo, e quindi anche al tempo dei cristiani, dei filippesi, come un tempo unico, cioè il giorno di Cristo Gesù è lì da venire, sta venendo, ecco, quindi lui lo vive così e lo vive e lo propone così anche per i filippesi, cioè vivete così e io vivo le mie catene, tutto il mio travaglio come lo vivete voi nell'imminenza del giorno di Cristo.
Sì, anche a me sembra importante osservare, come fa anche l'autore che leggo, il commentatore che seguo, che Paolo in questa lettera non si appella all'essere apostolo di Cristo, ma solo servo di Cristo, poi con Timoteo servi di Gesù Cristo. Al centro non si appella tanto alla sua autorità, ma al fatto della compartecipazione dei filippesi con lui, alla grazia, come dice più volte, dice al versetto quinto, nella vostra cooperazione per il Vangelo, che qui dice con un'altra formula, al versetto settimo, voi che siete tutti partecipi della grazia, e la grazia del Vangelo, Romani 1,5, per esempio, si dice, viene richiamata appunto la grazia del Vangelo, e anche in Galati 2,9, in cui ancora la grazia, Paolo parla della grazia alle colonne di Gerusalemme, mentre parla delle colonne di Gerusalemme, parla della grazia che a lui è data, cioè la predicazione, dell'evangelizzazione, l'implicazione alle genti, ai popoli. Quindi è questo, Paolo punta molto su questo, è la lettera un po' caratteristica in questo senso, la comune partecipazione alla predicazione del Vangelo. E non fa riferimento neanche nel seguito, come fa in altre lettere, appunto alla sua autorità. Non deve difendere la sua autorità. E qui è una lettera in cui viene sottolineata la comunanza della grazia nella predicazione del Vangelo, e che lega in modo particolare i filippesi a lui, e per questo mi pare che il versetto 9, che è poi la preghiera, il rendimento di grazia finisce, termina una preghiera, è il motivo più profondo per Paolo per pregare per i filippesi, perché si sentono in questo in una grazia unica, mi sembra molto forte, insomma un rapporto molto forte che porta a una preghiera dove si vede che sono già in Cristo, ma c'è ancora una dinamica fino al giorno di Cristo, il giorno di Cristo, poi finisce a gloria e lode di Dio, come troviamo nell'inno dei filippesi. La stessa, Dio lo ha esaltato, termina l'inno ai filippesi, ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre.
Io torno sulla questione posta nel versetto 7, perché Paolo dica è giusto che io pensi così, senta così riguardo a voi, io penso che si riferisca a tutto quello che ha preceduto. Paolo è molto soddisfatto dei filippesi e della loro partecipazione, come dice il versetto 5, la loro partecipazione alla diffusione della buona notizia del Vangelo, viene esplicitato poi di fatti, lo vediamo al versetto 7, la seconda parte del versetto 7, dove si dice appunto, si parla della difesa della buona notizia, della conferma della buona notizia in riferimento alle sue catene, eccetera, e si dice che loro sono compartecipi della sua grazia. La grazia è il compito che Paolo ha ricevuto. Il compito che Paolo ha ricevuto non è, è partecipato da tutti i filippesi. Questo poi ha anche degli aspetti molto concreti, cioè gli aiuti finanziari che Paolo riceve, che ha ricevuto, l'ultima parte della lettera lo esplicita. Ecco, ma mi pare che il problema posto dipende anche dalla traduzione. Qui ci sono due possibilità, è un testo equivoco. La traduzione italiana segue, dunque il punto è, versetto 7, perché vi porto nel cuore, questa sarebbe la ragione, è giusto, è ben fondato quello che io sento per voi, che ho appena detto, perché vi porto nel cuore. Questa è una possibilità che anche i padri greci, come Crisostomo, seguono, quindi insomma, Crisostomo, ad esempio, non commenta questo, non vede problemi qui, ma lo intende in questo modo. Ma i grammatici, forse con un fondamento in questo caso, mostrano che probabilmente prevale un'altra idea, cioè perché voi mi portate nel vostro cuore. E questo collima meglio col seguito del versetto 7, nelle mie catene, eccetera. È giusto che io pensi così di voi, perché voi mi portate nel cuore, nelle mie catene, eccetera, cosa esplicita nella loro partecipazione. Hanno mandato Epafrodito da lui, gli hanno mandato aiuti. Insomma, questa non ci si deve meravigliare, perché come in tutte le lingue, anche in italiano, a volte c'è un'incertezza, cioè sì, una stessa frase può essere intesa in due modi. Per chi legge il greco è molto facile vedere dove sta il problema qui. Diatoechin me entikardia imas. Bisogna stabilire qual è il soggetto. Siccome sono due accusativi, per la costruzione grammaticale va benissimo, e qual è il soggetto? Sono me, io, che vi ho nel cuore voi, o siete voi che avete nel cuore me? Vedo che i grammatici per lo più tendono così, intendono perché voi mi avete nel vostro cuore. È giusto che io pensi così? Perché voi mi avete nel vostro cuore e l'avete dimostrato questo, diventando compartecipi del mio compito, della mia grazia. Comunque questo è un punto, a me sembra che ci sia, quindi si può anche riassumere quello che forse abbiamo detto complessivamente, che c'è una soddisfazione dell'Apostolo per questa comunione, questa partecipazione alla diffusione del Vangelo, e c'è anche il bisogno di un progresso nella loro unità. È una lode, ma è anche, introduce già il tema, forse, cioè l'insistenza principale della lettera, che è quella di essere un cuor solo, un'anima sola, di non fare nulla per rivalità. E quindi quando si insiste tanto, significa che c'è, in questo caso è abbastanza evidente che Paolo è tranquillo, cioè è un'esortazione ben fondata, che trova, diciamo, si mette in un rapporto confidenziale, ecco, molto buono, ma nello stesso tempo c'è anche il bisogno. Lo rivela, per esempio, ma non è solo quello, lo rivela anche alla fine della lettera, al capitolo 4, versetti 2 e 3, quando dice che questa, come si chiama, Sintiche e sì, debbono andare d'accordo. Probabilmente queste due non sono semplicemente due membri della comunità, ma sono due cape. E la comunità era organizzata in, quanto pare, in piccole assemblee, diciamo, familiari. Una è quella di Lidia, lo vediamo negli Atti, e quindi questi qui sono, è molto significativo, c'erano dei problemi o delle competizioni, e quindi già all'inizio io sento che qui è una preghiera, naturalmente, ma introduce la necessità di un progresso, e non è un caso forse che è un progresso nell'amore fraterno che deve progredire in intelligenza, nel capire cosa si deve fare per superare le difficoltà. Per superare le difficoltà bisogna anche capire. Questi sono termini epignossi, estesi, sono termini di discernimento, di capacità di capire i problemi e di risolverli. Rivolgiamoci nel nome di Gesù a Dio nostro Padre per le necessità nostre, delle Chiese, delle Chiese, di tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i pastori della Chiesa, per i ministri, per gli educatori, i sacerdoti, perché sia dato loro conoscenza e discernimento e possano così mostrare ai fedeli e al mondo la gioia del risorto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i poveri e i diseredati della terra. Ricordiamo oggi in particolare il Libano e supplichiamo il Signore perché apra vie autentiche di ripresa per quel paese e di ricostruzione pacifica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Nel supplicare il Signore perché liberi il mondo dall'epidemia, ricordiamo oggi in particolare l'India, il Brasile e tutti quei paesi in cui non si riesce a porre un argine alle morti e all'epidemia. Preghiamo. Preghiamo per i fedeli dell'Islam che oggi iniziano il digiuno di Ramadan, perché sia, come dicono loro, un Ramadan generoso, generoso di opere buone, di opere di misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E per tutti noi, perché questa lettura di Filippesi ci guidi su vie di umiltà, di profondo, sincero affetto reciproco e di gioia vera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Maria Concetta di Colesano, che oggi subisce l'intervento e chiede la nostra preghiera, per lei, per Mimmo, tutti gli amici di Collesano, Cefalù e tutti gli altri in Sicilia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ieri sentivamo del rapimento di vari religiosi ad Haiti. Preghiamo anche per qui, quel piccolissimo paese, per tutta la grande fatica che da tanti anni fa, dopo il terremoto, tante calamità. Preghiamo per quel popolo, perché ci possano essere giorni belli, buoni, anche per loro. Preghiamo.
Ascolta, Dio, Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Ascolta tutte le altre intenzioni, bisogni di chi si rivolge a Te. Per Cristo, nostro Signore. Amen.